Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese, giusto per differenziarsi pure lui, e spendiamo un botto.
E vabbè, ma che facciamo?
Ma che domande fai? Andiamo da MD, lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
Giusto, da MD, tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
Anche mia nonna, eppure io! MD è il supermercato ideale per tutti, può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
Ma ce l'hanno l'hamburger vegano?
Sì!
E la pizza?
Vabbè, quella c'è dappertutto.
Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi... chi cucina?
Ci penso io.
E allora prendo la Batmobile e volo da MD.
La Batmobile?
Vabbè, col costume da Zorro che macchina devo prendere?
Mi sembra giusto.
MD, buona spesa Italia! Bentornati o se siete nuovi benvenuti a Crime & Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, Clara Campi
e Marco Champier.
Oggi parliamo di una storia che ci ha particolarmente scioccato e ce l'hanno richiesta in tantissimi, tra cui anche una nostra Patreon. E niente, oggi parliamo dei maledetti 44 giorni di Junko Furuta. Ed eccoci qua finalmente a parlare di Junko Furuta, che ce l'avete chiesta fino alla nausea.
Sì, allora, è forse una delle cose più richieste dappertutto. Noi ogni volta diciamo, ragazzi, il nostro podcast si chiama Crime & Comedy, è vero che parliamo di cose atroci, però...
non così atroci.
Nel 90% dei casi c'è sempre una parte divertente su cui scherzare, no? Quindi sì, non è che scherzi sul fatto di per sé che è tragico, però magari ci sono personalità particolari e pensiamo alla puntata sui Powell,
sì, sì,
in cui riesci in qualche modo lateralmente a trovare il modo di divertirti. E in questo caso non c'è, cioè, abbiamo non guardato da tutti i lati,
no, non c'era. No. Allora, in questo caso non c'è, tra l'altro avvertiamo che è una puntata cioè particolarmente pesante e anche morbosa. Noi cercheremo di non scendere troppo nei dettagli della cosa, però alcune cose dobbiamo dirle e sono abbastanza pesanti. Sempre
abbastanza.
Molto pesanti, molto pesanti. Sempre ricordando il fatto che dicevamo la settimana scorsa che questa qui è una storia che viene dal Giappone, mm-hmm, e quindi è possibile che non sia proprio andata come viene raccontata.
Mm-mm.
Ok? Anche per determinate cose che vedremo alla fine della puntata, quando si parlerà poi del processo, eccetera. Comunque,
esatto,
noi non citiamo i Patreon che si sono iscritti in questo periodo qua, che stiamo facendo le capsule, perché sono ovviamente preregistrate, però li ringraziamo lo stesso, ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo. E questa puntata, nella fattispecie, ce l'ha richiesta la nostra Patreon, Ursula Garlatti Costa. Quindi Ursula, speriamo ti piaccia questa nostra versione dei 44 giorni di Junko Furuta.
Esatto, tra l'altro volevo dire, in realtà questa puntata avrebbe potuto essere una puntata di durata normale. Abbiamo deciso di farla capsule proprio per evitare di star lì,
sì,
a entrare in tutti i dettagli morbosi, perché è troppo secondo noi, però fateci,
esatto,
sapere se abbiamo fatto un buon lavoro.
Sì, sì.
Sì, ci spaventa, esatto, sta puntata,
sì,
come si è capito, però ce la chiedete, eccola.
Eccola. Allora, potevamo entrare, come diceva Clara, nei dettagli, però
sì,
appunto i dettagli non li conosciamo benissimo e, come dicevo poco fa, secondo me tanti sono inventati.
Sì.
A cominciare dalla nascita di Junko Furuta.
Okay.
Perché da alcune parti ho letto che è nata il 18 gennaio del 1971, da altre il 22 novembre del 1972.
Ok.
Ok, quindi allora io sono più propenso a pensare al 72 per una questione di età, perché poi negli articoli di giornale che ho letto dal Giappone dicevano che lei aveva 17, che lei, quando si svolgono i fatti, ha 17 anni, quindi
sì,
ritornerebbe col 1971. No, scusate,
no,
col
1972.
Sì, scusate, ritornerebbe col 1972, aveva appena compiuto 17 anni. Comunque, okay. Junko Furuta, appunto, nasce o nel 71 o nel 72 a Maisato, che è nella prefettura di Saitama, che è leggermente a nord di Tokyo. Ora, a nord di Tokyo significa tutto e non significa niente, perché Tokyo è gigantesca, no?
Sì. Cioè... Sì, sì, okay. Tokyo è una città, ma è grande tipo una regione italiana.
Esatto, è anche molto popolosa, quindi è veramente, veramente, veramente vasta.
No, è molto comunque... popolosa, al contrario del resto del Giappone. Infatti adesso parliamo, sì, di un posto che non è come Tokyo,
no,
dove la,
esatto,
gente non abita in condomini tutti attaccati l'uno con l'altro con pareti sottili. Secondo, esatto, me vale la pena di dirla sta cosa.
Sì, 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 esatto, esatto. Comunque, parlando di Junko, lei è la figlia di mezzo di tre figli.
Mm-hmm.
Ok, quindi è un fratello maggiore e un fratello minore. È una brava ragazza, carina, va bene
molto,
a scuola.
Sì.
Sì, non beve e non fuma. È una ragazza molto popolare e lei va a scuola alla Yasho Minami High School. Quindi alle scuole superiori, sta finendo le scuole superiori. Nell'ottobre del 1988, quindi un mese prima di quando si svolga la nostra storia, lei trova lavoro, penso nel pomeriggio, nel doposcuola, in una fabbrica di stampaggio di materie plastiche, quindi quelli che stampano le, come si dice, le plastiche poi da... Per i prodotti, no? Che sagomano.
Sì, per gli imballaggi, per le confezioni.
Sì, sì, in realtà sagomano la plastica, magari, che ne so, per i giocattoli, per,
sì,
i,
sì,
telefonini,
sì,
quelle cose lì.
Sì.
Ok. E sta lavorando, ha cominciato a lavorare lì perché vuole mettere da parte un po' di soldi per farsi un viaggio post laurea, prima di cominciare a lavorare presso un rivenditore di elettronica da cui ha già avuto la promessa di lavoro.
Ok.
Ok. Scusate, è un casino.
È un giro lunghissimo.
È, okay, è un giro lunghissimo. Sembra che lei voglia diventare un idol. Cosa sono gli idol? Sì, sono...
Beh, Creamy, ragazzi, allora, se voi guardate l'incantevole Creamy, quelli sono gli idol. Sono le pop star che durano poco. Pop star,
esatto,
meteore, però nel periodo in cui sono meteore sono dappertutto.
Esatto, esatto. E niente, il 25 novembre del 1988, appunto, mm-hmm, lei ha appena compiuto 17 anni, se prendiamo per buona la data del 72, incontra e si scontra con Andrea e Giuliano, no scherzo, incontra purtroppo sulla sua strada Hiroshi Miyano di 18 anni e Nobuharu Minato.
Mm-hmm.
Chi sono questi due? Allora, cominciamo da Hiroshi Miyano. Ha 18 anni, dice di essere un Chimpira della Yakuza. I Chimpira sono le nuove reclute di bassissimo rango della Yakuza.
Sì.
Appunto, ha 18 anni e lui ha avuto un'infanzia abbastanza, non drammatica, però complicata.
Mm-hmm.
Perché fin dalle elementari viene, fin da quando è piccolo, quindi dalle elementari così, viene spesso accusato di taccheggio e di danneggiamento della proprietà pubblica e privata.
Sì, ma, okay, viene accusato perché l'ha fatto.
Sì, viene accusato.
Non a caso.
Sì, sì, okay, esatto. Viene accusato perché l'ha fatto. Poi crescendo, appunto, non si sa esattamente se lui facesse veramente parte della Yakuza o fosse una cosa che raccontasse lui. Comunque, crescendo, cresce anche l'entità dei danni che combina.
Certo, guarda, la roba della Yakuza è vero che non c'è una conferma, ma è molto probabile, perché,
sì,
appunto loro fanno questa cosa di reclutare i ragazzini molto piccoli che gli danno questi incarichi di,
sì,
di basso livello per vedere chi ha la stoffa per poi fare carriera all'interno dell'organizzazione, quindi potrebbe essere vero.
Esatto, e appunto lui a un certo punto va a convivere con la sorella di Yasushi Watanabe, che sarà un altro dei protagonisti della nostra storia,
sì,
e fa il piastrellista per mantenersi, cioè per mantenere sia la fidanzata che se stesso e per arrivare ad avere i soldi per sposarla, contemporaneamente commette dei crimini, pare appunto commissionati dalla Yakuza, tra cui crimini sessuali. per cui poi a un certo punto, quando vengono fuori, la fidanzata lo lascia.
Esatto. Il crimine sessuale secondo me non gliel'ha commissionati la Yakuza.
No, ma che, sì, no.
Anche cioè, era un po', vabbè, ma anche con gli altri ragazzi avevano questo hobby degli stupri di gruppo.
Esatto.
Aggredendo le ragazze nei parchi, sapete, quelle cose.
Sì, esatto.
Quegli hobby, no? C'è chi gioca ai videogiochi.
E chi appunto aggredisce le ragazze nei parchi, come stavano cercando di fare appunto Hiroshi Miyano e Nobuharu Minato, che in questo momento ha 15 anni. No, sì. Nel momento in cui si... E infatti loro il 25 novembre del 1988 sono in questo parco che stanno cercando delle vittime. Non so, cioè non è chiaro se per derubarle, non è chiaro se per aggredirle sessualmente.
Sì, io credo entrambe le cose. Da quello, lo stupro credo che fosse proprio nei loro piani. Poi è chiaro che sì. Se una c'ha la borsetta, mica gliela lasci lì, no?
No, beh, certo, ovvio, ovvio. Mentre sono in questo parco, a un certo punto vedono, sono circa le 8:30 di sera, vedono passare Junko Furuta che sta tornando a casa in bicicletta. Da quello che ho letto pare che Nobuharu Minato la faccia cadere dalla bicicletta, si mettano d'accordo loro due, la faccia cadere dalla bicicletta e Hiroshi la soccorra facendo finta di passare lì da lì per caso e le chieda se vuole essere accompagnata a casa. Ora lui ha lasciato la scuola a Tokyo a 15 anni. Come conosce, pare che conoscesse già Junko Furuta perché era attratto da lei, le aveva già chiesto di mettersi insieme, non lo so come funziona in Giappone, perché poi in Giappone sono molto complicati i rapporti tra i sessi, soprattutto quando si è ragazzi, cioè sì. Tonnellate di manga sono stati fatti su queste cose qua. Comunque lei l'ha rifiutato e pare che lui non avesse accettato bene, non avesse preso bene questo rifiuto, perché lui non era abituato a prendere rifiuti, essendo appunto della Yakuza, ok? Comunque le offre di accompagnarla a casa perché pare che lei cada dalla bici in malo modo e, sì. E lei accetta. In realtà lui la porta in un magazzino e isolato, vuoto, minacci di uccidere lei e di uccidere la famiglia se lei non si fa violentare e se urla. La violenta.
Certo.
La violenta. Poi, non contento, la porta in un albergo che è lì vicino a questo magazzino, prende una stanza e la violenta ripetutamente. A questo punto chiama dei suoi amici, tra cui appunto Minato, Nobuharu, poi Yasushi Watanabe, che è l'altro suo amico che ha, non me lo sono scritto, però anche lui è tipo 16-17 anni, e Joe Ogura, un altro ragazzo di 17 anni.
Sì.
In quel momento lì Ogura, sentendo appunto il racconto entusiasta di Hiroshi, gli suggerisce una cosa, gli dice: ma senti, tienila lì che la violentiamo anche noi, no? E chiamiamo anche i nostri amici a violentarla. E ovviamente Hiroshi accetta, tiene lì nella stanza d'albergo, non la tiene nella stanza d'albergo, prende Junko, la porta al parco dai suoi amici e poi la portano a casa di Minato.
Sì.
A casa di Minato, che è la casa appunto che diceva Clara, che non è proprio la casa quella del condominio con le pareti sottili che si sentono, è una casa, sembra, isolata. Presentano...
Sì, sì, ma è abbastanza al di fuori delle grandi città in Giappone, è abbastanza normale che abbiano le villettine.
Sì.
Perché è importante per la storia. Per quello.
Sì, esatto, esatto. E a casa di Minato ci sono i genitori e il fratello di Minato.
Certo.
Presentano Junko come la fidanzata di Minato, ok?
Sì.
La portano in camera di Minato e lì pare che comincino a violentarla.
Okay. Con i genitori in casa, cioè io vorrei sottolineare questa cosa. Stupro di gruppo con i genitori in casa.
Esatto, loro sono in questo momento a Tokyo, a nord, a Yase, nel quartiere Adachi.
Sì.
Ok.
Però appunto siamo molto lontani dal centro.
Sì, sì, siamo molto lontani dal centro, sì, è molto in periferia.
Okay. Sì, 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 sì.
E loro comunque come gruppo avevano già avuto esperienze di stupri precedenti a quello che sta succedendo. E niente, quando loro presentano Junko ai genitori, i genitori sanno, o meglio, capiscono che non è effettivamente la fidanzata del loro figlio. però accettano la storia. Poi diranno perché avevano paura del fatto che Hiroshi fosse collegato alla Yakuza e quindi non hanno detto niente. Fatto sta che il 27 novembre del 1988 i genitori di Junko Furuta denunciano la scomparsa,
certo,
di Junko, ok? Subito dopo arrivano tre telefonate a casa di Junko, in cui Junko chiama la madre e le dice: guarda mamma, io sono scappata da casa, però sono con un'amica e sto bene e non tornerò più a casa. Stessa cosa succede, pare, alla polizia, perché sembra che la polizia non indaghi, no?
Sì. Ma d'altronde se lei ha telefonato e ha detto che è un allontanamento volontario. Tra l'altro posso dare un consiglio da persona paranoica?
Sì.
ragazzi, createvi una safe word con i vostri figli. Allora, è una roba paranoica,
sì, guarda,
non
vi
servirà mai nella vita.
No,
eh?
Certo, però non si sa mai. Però...
mettetevi d'accordo che se al telefono uno dice calzini gialli è in pericolo, sì, una roba del genere. Non servirà mai, eh? Però meglio essere sicuri che pentiti nella vita.
Esatto, esatto.
Io ve lo dico.
Esatto. Comunque, appunto, arrivano queste telefonate a casa dei genitori. Il 28 novembre del 1988 altri due ragazzi vengono invitati a casa di Minato. E sono Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara. Loro arrivano a casa, vanno su in camera di Minato e c'è Junko sul letto. In realtà è vestita, ma con dei vestiti che aveva rubato Minato in un negozio, eccetera, e viene violentata di nuovo da tutto il gruppo. I genitori pare che sentano lei che all'inizio urla, vanno a vedere, ma il figlio gli dice: no, guardate, siamo solo scherzando, stiamo giocando, non è niente di preoccupante. E loro tornano a letto, anche perché è notte. Ok, da questo momento in poi succede di tutto, perché se cercate online trovate l'elenco delle violenze che la povera Junko subisce giorno per giorno, o comunque di 10 giorni in 10 giorni.
Sì.
Fatto sta che lei è stata rapita il 25 novembre, a dicembre pare che lei non riesca più a muoversi per riuscire ad andare in bagno, ok? Sì. Comunque pare che lei venga appesa al soffitto e usata come sacco da tutti e quattro.
Sì, sacco poi... da box.
Box, sì, esatto, sacco da box. Poi pare che venga costretta a ballare nuda davanti a loro e a masturbarsi. Poi mano a mano che si va avanti le violenze peggiorano. Quindi...
sì, perché iniziano tutte come violenze di stampo sessuale.
Sì.
No? Che quindi atroce, però tu capisci perché
sì,
loro le vogliono, no?
Ok. Sì.
E poi dopo diventano una roba invece di sola crudeltà e lo stampo sessuale va a sfumare sempre di più,
sì,
rendendole quindi ancora più incomprensibili.
Sì, a meno che anche le altre non fossero di stampo sessuale, nel senso di dominio della figura femminile,
ma...
cosa...
chiaramente lo sì, erano, sì, chiaramente, però capisci che c'è uno stupro di gruppo, è una cosa terribile, ma tu capisci che cosa spinga una persona, no? Invece,
sì, sì.
Vabbè, qua adesso non... parliamo delle altre, però sì, diventa una roba che non riesci a trovargli un senso nemmeno perverso.
No, no, okay? No, perché sono, sì, alcune sono totalmente gratuite, perché appunto, sì, pure, appunto, mentre vanno avanti i giorni, cominciano a non darle più da mangiare. La costringono a bere la propria urina e a mangiare scarafaggi. Pare che a un certo punto qui siamo tra novembre, dicembre, gennaio, nel senso, la cosa si svolge in questo arco temporale qua. La costringono a dormire seminuda o comunque poco vestita sul balcone di questa casa, che evidentemente era isolata, perché nessuno si è affacciato e visto una ragazza che dormiva di notte a dicembre su un balcone. Quindi poi cominciano a darle un sacco di alcol, latte, e la fanno stare sempre ubriaca. Scusate, ma sono pesanti. Poi la usano come portacenere, spengono sigarette addosso, le danno fuoco alle gambe, alle braccia, prima bagnandola con la benzina per gli accendini, poi l'accendono, anche ai genitali. Ho letto questa cosa qui che mi ha fatto accapponare la pelle, che pare che con una lampadina staccata, bollente, gliela infilino nella vagina e poi la continuino a girare finché questa lampadina non si spacca. E insomma, sono cose così, cioè, atroci, le schiacciano la testa per terra, le saltano sulla testa, le fanno cadere i bilancieri sullo stomaco. Comunque lei ha verso metà dicembre, cioè, e ci sono tante altre cose che non...
Scusate. Sì, a un certo punto mica le mettono un petardo dentro all'ano.
Sì, all'ano. Lei, sì, esatto, a metà dicembre non riesce più a espletare i bisogni fisiologici in modo normale.
Certo. Verso fine è per questo che facevo, che prima ho detto la roba della cosa sessuale, cioè, perché se tu rapisci una persona per violentarla, poi gli rompi le lampadine nella vagina e gli fai esplodere i petardi nell'ano, cioè, stai rovinando, no, il tuo oggetto sessuale. Quindi,
e infatti,
la cosa è oltre la crudeltà, diventa una roba che non ha nessun senso logico.
Sì. Esatto, poi tra l'altro la violentano con vari oggetti, spranghe, bilancieri,
bottiglie,
cose del genere. E in realtà in questo periodo qua, credo che sia l'inizio, perché non sono riuscito a trovare esattamente quando, ci sono stati due momenti in cui Junko poteva essere salvata.
Sì.
Uno, perché uno degli aggressori, chiamati dagli altri, tra l'altro lei in questo periodo qua, prima di un certo punto, pare che viene violentata tipo 400 volte da almeno 100 persone diverse.
Sì, teniamo conto che la ricostruzione dei fatti è in base agli interrogatori dei ragazzi, e secondo me alcuni, rendendosi conto che ormai erano stati beccati, si sono messi a fare gli sboroni.
Sì, o comunque poi questa storia qua... Poi vediamo, nel senso, poi
perché
dico un'altra cosa.
Perché ci sono tante esagerazioni, che non dico che non siano vere, però tante esagerazioni su cui non sembra che ci siano particolari prove. Secondo me il numero di ragazzi che sono stati invitati è stato gonfiato. Ma forse perché, appunto, poi, non lo so, loro hanno interrogato i vari ragazzi e ognuno gli avrà detto una sua cosa, uno l'ha sparata grossa su una cosa, una sull'altro, e quindi è anche difficile capire che cosa è vero e
che cosa è falso. Certo.
No.
Comunque, a un certo punto uno degli aggressori racconta al fratello minore quello che ha fatto. No.
Sì, uno dei guest, cioè uno che era stato invitato, non uno di quelli del gruppo fisso.
Esatto, non uno dei quattro, uno degli altri racconta a un fratello minore che cosa... Il fratello, scioccato, lo racconta ai genitori. I genitori avvisano la polizia. Pare che la polizia vada a casa di Minato, no? Solo che i genitori di Minato dicano che non c'era una ragazza da loro in casa, e quindi la polizia se ne vada. L'abbiamo già visto con la storia della ragazza nella vasca da bagno, la nostra casual.
Lindsay Hawker.
Esatto, Lindsay Hawker, non mi veniva il nome.
La nostra prima casual.
Abbiamo già visto lì che, ad esempio, la polizia, anche per bussare, ha bisogno del mandato.
Sì.
Ok.
Però in questo caso loro sono andati a bussare e hanno chiesto, appunto, se c'era. Loro hanno detto no, ma non c'è nessuna ragazza qui, ma cosa state dicendo? Volete entrare? Quindi la polizia aveva il permesso.
Sì.
Però hanno detto, beh, caspita, se veramente avevano una ragazza dentro non ci avrebbero detto volete entrare. Quindi non c'è bisogno di entrare.
Esatto.
E io lì mi sono chiesta, ma i genitori gli hanno detto così perché sapevano che facendo i tranquilloni la polizia non sarebbe entrata, oppure perché sotto sotto speravano che entrassero?
Allora, probabilmente sotto sotto speravano che entrassero, perché loro poi al processo
dirà...
È una delle
due versioni, però, eh?
Eh sì, però appunto pare che al processo loro dicono che avevano paura, e quindi magari hanno effettivamente cercato di far entrare la polizia. Però, appunto, non lo sappiamo. Non lo sappiamo.
Esatto.
La seconda volta, Junko viene lasciata libera per qualche minuto, riesce a raggiungere un telefono, e quindi penso che sia verso la prima parte del rapimento, cioè nel senso della cattività,
del sequestro, esatto,
della cattività, e pare che riesca a chiamare la polizia, però viene fermata subito.
Sì, e non riesce forse a dire niente, chiama il numero di emergenza, no?
Sì.
Cioè, che non so qual è il numero di emergenza giapponese, ma immagino che sia tre numeri anche quello, no?
Penso proprio di sì, ma sì. Viene beccata da Hiroshi Miyato, quello che l'ha rapita all'inizio, quello più grande di loro, e lui al telefono dica: no, guardate, ho sbagliato il numero, e mette giù. E anche lì la polizia non riesce, cioè nel senso non va a controllare, non riesce a risalire il numero.
Sì. Che allucinante, io in Italia ho i miei dubbi, ma negli Stati Uniti vengono lo stesso. Cioè negli Stati Uniti se uno chiama e qualcun altro prende il telefono e dice no, tutto a posto, vanno lo stesso a controllare.
Sì, però qui non sappiamo se lei sia riuscita già a parlare o gli abbia strappato il telefono prima che lei abbia detto qualcosa.
No, ma sicuramente, però cioè, ti sto dicendo, negli Stati Uniti addirittura se anche solo suona vengono a controllare lo stesso, no?
Sì.
Qui da noi io ho provato a chiamare di notte e nessuno ha risposto, quindi siamo okay. Il livello è questo qua, però fa niente.
Comunque appunto le torture vanno avanti per tutto dicembre, pare che a un certo punto comincino a usarla come un puntaspilli e sembra che le strappino anche il capezzolo sinistro con una pinza, quindi così.
Sì, beh, poi non è stato più ritrovato il capezzolo sinistro, quindi in qualche modo
gliel'hanno comunque asportato.
Sì.
E Junko verso fine dicembre è così conciata male che appunto, come dicevo prima, non riesce neanche a muoversi per andare in bagno, a parte essere estremamente denutrita. Poi dall'autopsia verrà fuori che lei non sarebbe riuscita a respirare col naso perché era troppo pieno di sangue e incrostato, quindi l'aria proprio non sarebbe passata. E in più aveva, sembra, il cervello rimpicciolito. Probabilmente dalle botte, anche perché
ma poi avevano fatto anche una roba tipo che sai la tortura con le candele che si fa anche in modo più soft nei giochi, è solo che sugli occhi
quindi sulle
palpebre, gli ha bruciato le palpebre,
sì esatto, gli ha bruciato le palpebre perché le versavano la cera bollente sia in faccia che sul resto del corpo. E appunto verso la seconda parte di dicembre, diciamo verso Natale, le ferite che le hanno inferto si sono infettate, forse stanno andando in cancrena, comunque cominciano a puzzare teste di cazzo, non sono più ovviamente attratti sessualmente da Junko, quindi decidono che forse è arrivato il momento di violentare qualcun altro. Beccano allo stesso modo una ragazza di 19 anni, questo qui a dicembre, e la violentano tutti e quattro.
Sì.
Ok. Il 4 gennaio dell'89, qua non ho capito bene cosa è successo, comunque pare che Hiroshi abbia sfidato Junko a una partita di Mahjong.
Sì.
Che vabbè, ok. Sembra che lei vinca e lui si incazzi così tanto che comincia a prenderla a calci. Poi la spruzza sempre con la benzina dell'accendino e le dà fuoco. Lei prova a spegnersi, ma effettivamente non ha proprio più forze, crolla per terra, no? Crolla per terra tra le ustioni e le ferite che sono supporate e cominciano a buttare fuori pus. Sti bastardi si mettono le sacchetti di plastica intorno alle mani e cominciano a picchiarla fortissimo mentre lei è a terra. Le versano ancora la cera bollente sia sugli occhi che sul resto del corpo, le saldano due candele sugli occhi, pare, con la cera calda, e poi e il corpo di Junko ovviamente allo stremo non ce la fa e muore.
Certo.
E la lasciano lì. Il 5 gennaio del 1989 il fratello di Minato a un certo punto dice a suo fratello, a Nobuura, gli dice: senti, ma c'è una ragazza morta in camera, cos'è che vuoi fare? Prendono il corpo di Junko, lo avvolgono in un lenzuolo, lo infilano in un borsone di quelli grossi, lo mettono poi in un fusto, pare di olio, da 210 litri, e lo riempiono di cemento. Lo caricano su un camion e lo scaricano in una discarica di Koto, a Tokyo, in un quartiere di Tokyo.
Sì, tra l'altro appunto vorrei dire solo che in Giappone questo caso è conosciuto come la ragazza nel cemento.
Sì.
Per via di questa cosa.
Sì, quindi, infatti...
Diciamo. Okay. Ah, scusa Marco, no, bruciato. Noi si dice appunto in 44 giorni d'inferno, questo sì. caso è noto così. Mentre invece lì, no, dicono sì, la sì. ragazza nel cemento. Comunque.
Esatto. Comunque, pare che insieme nel borsone, insieme a Junko... Hiroshi Miyano mette anche una cassetta con l'ultima puntata di Tombu o Tombo, che è una serie che seguiva Junko, che la sera del suo rapimento lei avrebbe dovuto vedere l'ultima puntata.
Okay.
No. Ok, siccome durante il suo sequestro lei spesso ha ripetuto questa cosa, lui si procura una cassetta dell'ultima puntata di Tombu, gliela mette nel borsone dove avevano messo anche lei. Lui dice: così almeno lei non mi sarebbe venuta a torturare dopo la morte.
Ok, non credo che basti questo come
no, non credo che basti.
Risarcimento.
No, esatto. E niente, quindi questa qui è la morte di Junko. Messa nel cemento e buttata in una discarica di un quartiere di Tokyo. Il 23 gennaio del 1989 Hiroshi Miyano e Joe Ogura vengono fermati per lo stupro della ragazza di dicembre, quella di 19 anni, che ovviamente ha denunciato, è riuscita a descriverli e la polizia riesce a intercettarli. Riesce a intercettarli e li mette in galera, cioè nel senso li tiene lì per essere interrogati, eccetera. Non so perché passi così tanto tempo, ma il 29 marzo arrivano due agenti, due funzionari della polizia per altri interrogatori a Hiroshi e Ogura, ok? Perché hanno perquisito le loro case e hanno trovato un sacco di biancheria intima femminile.
Ok.
E quando chiedono appunto da dove venisse questa biancheria, se avevano stuprato altre ragazze, eccetera, Hiroshi Miyano è convinto che sappiano di Junko. Ed è convinto che Joe Ogura, quello che hanno arrestato insieme a lui, abbia confessato. E quindi lui confessa quello, cioè che hanno ucciso una ragazza e l'hanno messa nel cemento dentro un bidone, scaricata là.
Sì.
Il... ok... Il...
Sì, sì, perché dice ormai mi hanno beccato, se parlo per primo me la cavo meglio.
Sì, cioè, sì, anche perché
il suo processo mentale è stato quello.
Sì, anche perché mi riferivo al fatto che prima del sequestro di Junko era stata uccisa una donna con un figlio di 7 anni,
sì.
Che è violentata e uccisa, e quindi probabilmente gli agenti chiedevano se era stato lui, e lui pensava si riferissero a Junko.
Ok.
Il 30 marzo la polizia va a vedere nella discarica dove Hiroshi Miyano ha detto che hanno buttato questo barile di cemento, e effettivamente trovano il corpo di Junko, Furuta. Le fanno l'autopsia e tra le altre cose scoprono il DNA di Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara, i primi due che erano stati chiamati a violentarla da ste bestie. Probabilmente, cioè, non so come hanno fatto a trovare il DNA dopo tutto sto tempo.
Mm-mm.
Ok. E niente, nel 1990 c'è il processo a questa banda di depravati. Hiroshi Miyano prende 17 anni di carcere. Tra l'altro ci sarà la polemica perché... tutte le pene sono abbastanza leggere, adesso vediamo appunto. Hiroshi Miyano prende 17 anni, poi farà appello, cioè nel senso per l'appello per la riduzione della pena, il giudice Ryuji Ayanase gli dà altri 3 anni, quindi Hiroshi viene condannato, che pare fosse il capo della banda, il carceriere principale e tutto quanto, viene condannato a 20 anni di carcere alla fine.
Ok.
La madre viene costretta a pagare 50 milioni di yen di risarcimento ed è costretta a vendere la casa. Ok?
Il minimo.
È il minimo. Nel 2004 a Hiroshi gli rifiutano la libertà condizionale. Lo liberano in realtà nel 2009. Nel 2013 viene arrestato di nuovo per frode, ma poi viene rilasciato perché non ci sono abbastanza indizi. Nobuharu Minato viene condannato da 4 a 6 anni. Poi all'appello il giudice, sempre lo stesso giudice Ryuji Ayanase, gli cambia la condanna da 5 a 9 anni. Nel 2018 era libero ed è stato arrestato per il tentato omicidio di un uomo di 32 anni.
Sì.
Che pare che avesse parlato con la ragazza di questo Minato, che lui dopo essere rilasciato ha cambiato il nome in Shinji Minato, no? Dopo essere... cioè aveva parlato con questa... con la fidanzata di Minato, e Minato si era preso male. Allora l'aveva rintracciato, l'aveva caricato su un camion, l'ha portato in una zona isolata, l'ha preso a sprangate e poi gli ha tagliato la gola. Per fortuna, certo, gli era tagliata male, quest'uomo non è morto e ovviamente l'ha denunciato, e quindi nel 2018 è stato riarrestato di nuovo per violenza.
Sì.
Yasushi Watanabe è stato arrestato e cioè è stato condannato prima tra i 3 e 4 anni, poi 3, 5 e 7. Okay. Joe Gura, quello che è stato arrestato insieme a quello che aveva avuto l'idea brillante di teniamoci Junko, la facciamo violentare tutti i nostri amici, durante il processo è stato adottato, pare, da un suo protettore, da uno comunque, e ha cambiato il cognome in Kamisaku. Allora, gli hanno dato solo 8 anni, lui è uscito nel 1999, non ha pagato i danni perché ha dilapidato tutto il patrimonio del padre per comprare beni di lusso. Nel 2004 è stato arrestato di nuovo perché ha picchiato per 4 ore Takatoshi Isono e gli hanno dato altri 7 anni di carcere. C'è stata tutta una polemica su sto processo perché le pene erano molto leggere.
Certo. No? Molto. Leggere.
Molto. Allora, un po' la scusa è che loro erano minori, no? Tranne Hiroshi Miyano, che aveva 18 anni, ed è quello a cui hanno dato 20 anni di carcere, che è la pena massima subito sotto l'ergastolo.
Ok.
Per tutti e quattro non è stata data la pena di morte. Tra l'altro il processo all'inizio era anonimo, cioè i ragazzi presi venivano
sono
chiamati
minorenni, certo,
perché erano minorenni, e per la storia lì della della privacy, della,
sì,
del diritto all'oblio, erano chiamati ragazzo A, ragazzo B, ragazzo C, ragazzo D, eccetera. Però
sì,
una
questo tra l'altro non l'ho detto nella capsule scorsa, ma è successo anche nel caso di Nevada Tan.
Sì.
Cioè lei inizialmente era nota come Girl A, quindi ragazza A.
Ok.
È proprio standard fare così.
Ok. E niente, durante il processo la rivista Shukan Bunshun è riuscita a risalire i nomi di questi quattro bastardi e li ha rivelati. Okay. Ovviamente incorrendo nelle pene per chi rivela i nomi degli arrestati.
Sì. Okay.
Però loro hanno detto, cioè questa rivista ha detto, il crimine è così grave che era necessario rivelare i nomi di questi quattro.
Certo.
Ok.
Sì.
E niente, tutta questa storia qua in Giappone è rientrata nella fobia della malattia americana, in cui in quegli anni lì pensavano che gli americani, visto tutta un'ondata di violenza che c'era tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, pensavano che gli americani, i film, eccetera, influenzassero la gioventù giapponese. Ok.
Secondo me è tutta cultura loro sta cosa, però se vogliamo dar la colpa agli americani va bene, gli americani hanno un sacco di colpe.
Sì.
Su ste cose non lo so onestamente, cioè la società giapponese è un po' particolare, sicuramente
sì,
sono più misogini i giapponesi degli americani, per dirne una.
Per dirne una.
La cultura giapponese è anche molto farsi i cazzi propri, anche quando sai che qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato. Invece gli americani sono i re del ficcanasare, quindi
esatto.
In realtà una cosa del genere negli Stati Uniti sì, sarebbe potuta iniziare, ma secondo me non sarebbe durata così tanto.
No, non sarebbe durata così tanto.
E sicuramente dei genitori americani non avrebbero fatto finta di niente mentre il figlio sta facendo uno stupro di gruppo in camera, mi spiace.
Sì.
Cioè,
sì.
O sono essi stessi dei criminali parte dell'organizzazione oppure non avrebbero fatto finta di niente.
No, esatto, esatto.
Quindi, cioè, francamente, gli americani hanno tutte le colpe del mondo, però dargli la colpa loro di sta cosa qua mi sembra veramente arrampicarsi
no,
sugli specchi.
Ma sì, ma è sempre... Cioè, il nemico è sempre esterno. Cioè, se succede qualcosa di brutto è sempre colpa di qualcun altro. Comunque, i genitori di Minato e il fratello sono stati anche loro fermati, ma giudicati non colpevoli. Non hanno fatto neanche un giorno di carcere. Forse non mi sanno cambiato casa. Invece, la madre di Joe Guna, quello lì che ha picchiato 7 anni per 7 ore, un altro tipo, eccetera, ha vandalizzato la tomba di Junko Furuta. Perché lei dice ha rovinato mio figlio. Lei ha rovinato il figlio.
Certo, perché giustamente la colpa è sempre delle donne, no? Quindi adesso, certo. Signora, se proprio ci tieni a trovare una donna che ha rovinato tuo figlio, sei tu. No? Cioè, se proprio tu sei, per te è così proprio... importante trovare una donna colpevole, sì. Sei tu che l'hai cresciuto così.
Sì.
Cioè, porca puttana, adesso si può essere delinquenti in tutti i modi, ma arrivare a queste cose, cioè proprio, ci deve essere anche qualcosa che non va nell'educazione. Chiaramente non è l'unico fattore, cioè ci devono essere tante cose insieme per arrivare a una roba...
Sì, lì secondo me è anche una questione di mentalità, cioè il popolo giapponese ha una frustrazione di base molto... spiccata.
C'è anche il discorso della misoginia, perché alla fine noi in Crime and Comedy arriviamo sempre al discorso degli incel, no?
Sì.
Ok. Arrivare ad accusare una ragazza che è morta di aver rovinato la vita di suo figlio perché si è fatta ammazzare da tuo figlio.
Certo.
Capisci che richiede anche un grado di misoginia molto alto.
Sì,
la misoginia
sì.
Non è che colpisce solo gli uomini, no? Colpisce anche le donne.
Esatto.
No, veramente la madre che vandalizza la tomba è proprio, guarda, la ciliegina sulla torta.
Sì, sì. E comunque, a proposito di tomba di Junko Furuta, il funerale di Junko è stato fatto il 2 aprile 1989. Il posto dove è stato trovato il corpo nel cemento è stato trasformato in un parco che si chiama Parco Wakazu.
Okay.
Durante il funerale ci sono state cose abbastanza commoventi, tipo il futuro datore di lavoro, quello del negozio di rivenditore di elettronica, ha donato ai genitori la divisa che avrebbe dovuto indossare Junko all'inizio del suo lavoro. I genitori l'hanno appoggiata sulla bara e seppellita insieme a lei. Il preside della scuola con tutti i compagni di classe hanno consegnato il certificato di diploma, perché lei non aveva ancora finito la scuola, il certificato di diploma ai genitori di Junko, come se lei si fosse diplomata insieme a tutti i suoi compagni di classe. Okay. Da questa storia qua sono nati almeno 3 libri, in Giappone i più famosi sono almeno 3 libri, 2 film, uno dell'85 che non ve lo leggo in giapponese perché non lo so, però in inglese è Concrete Encased High School Murder Case.
Ah, ok, il caso della ragazza del cemento. Sì, sì,
esatto.
Sì, sì.
E poi c'è un altro del 2004 che si chiama solo Concrete.
Ok.
Ok. Pare. È stato. C'è anche un manga molto famoso che si chiama 17 anni, 17 Sai. Probabilmente non si dice 17 in giapponese. Però...
No, sì, vuol dire 17 anni.
Sì. No, dicevo 17 anni in italiano, poi mi sono segnato 17 sai, però mi sono reso conto che non lo so.
17 sarà Junana sai.
Ok, Junana
perché
sai.
Junana sai. Junana esatto. Vuol dire 17. Vabbè, scusate.
No, hai fatto,
ma
bene.
Adesso parliamo ancora di numeri in giapponese.
Sì, infatti. Mm-hmm. E questa era la storia dei 44 giorni di Junko Furuta, che... Se facciamo il conto, non sono 44, perché lei è stata rapita il 25 novembre, novembre a 30 giorni, quindi 5, più il 31 di dicembre sono 36. Lei è stata uccisa il 4 gennaio, quindi 36 e 4 fa 40. Se vogliamo metterci anche il 5 che l'hanno seppellita, cioè che l'hanno messa nel cemento, arriviamo a 41. Esatto. Mancano 4 giorni.
Ma c'è un motivo, ragazzi.
3 giorni, sì.
C'è un motivo e attenzione, adesso però scusa Marco, mi prendo il merito io perché te l'ho detta io sta cosa.
No, ma io, ma figurati, infatti te la sto facendo dire a te.
Grazie, no, lo so perché, vabbè, abbiamo già parlato di numeri giapponesi. Sì. Allora, questa in realtà è una mia teoria, magari è sbagliata, quindi se volete sbugiardarmi, sbugiardatemi. I giorni non sono 44, ma 44 è un numero che colpisce molto in giapponese, perché il 4 in giapponese in teoria si dovrebbe dire shi. Shi in giapponese, i fan di Kenshiro lo sapranno sicuramente, vuol dire morte. Ok. Il numero 4 è considerato un numero sfortunato per questo in Giappone, al punto che hanno cambiato il nome del numero, perché i numeri giapponesi vengono dai numeri cinesi. Ok. E quindi Ichi, Ni, San, Shi. Shi è il 4.
Sì.
Dato che però Shi vuol dire anche morte, loro adesso dicono Yon invece di dire 4. Però in realtà lo sanno tutti che in realtà sarebbe Shi, ma dicono Yon. Stessa cosa per il 7. Il 7 sarebbe Shichi, dato che comunque c'è Shi che vuol dire morte, allora diventa Nana.
Ok.
È una roba così. E quindi il 44 è 2 volte 4, quindi 2 sì. volte morte. E quindi secondo me questo caso è stato ribattezzato così perché fa un certo effetto. Questa è una mia teoria, ragazzi, da persona che ha studiato giapponese per quasi un anno, quindi direi che so tutto. E fatemi sapere se è una teoria del cazzo, però io ci tenevo a dirvela. Io c'ho anche dei dubbi, poi è vero, allora Marco ha ricostruito che comunque 40 giorni sono.
Sì.
Io comunque c'ho lo stesso dei dubbi, perché mi sembrano veramente troppi giorni per sopravvivere a questo tipo di torture. Poi tra l'altro quando è stata ritrovata, da quello che ho letto io, l'hanno riconosciuta tipo dalle impronte digitali perché era irriconoscibile. Ho letto pure che era incinta, non lo so, anche lì se sei stato denutrito e torturato e anche di, però vabbè, sai, quando sei nelle prime fasi della gravidanza magari l'embrione resiste lo stesso. Mamma mia. E quindi non lo so, forse perché noi alla fine non è che abbiamo una prova di quando esattamente l'abbiano messa dentro a questo barile col cemento. Sì. Quindi magari l'hanno tenuta per meno tempo, però come facevamo riferimento prima, la ricostruzione di questo caso è basata sulle confessioni dei ragazzi.
Esatto.
Secondo me, dato la tipologia, perché questi erano proprio i teppistelli, quelli fastidiosi proprio, forse hanno fatto gli sboroni all'interrogatorio. Cioè, secondo me hanno avuto un ragionamento mentale del tipo, ormai mi hanno beccato, tanto vale che matteggio a figo. Quindi secondo me hanno esagerato tante cose. Speriamo anche che le abbiano esagerate tante cose, cioè,
sì.
In realtà...
Sì.
Non è un tentativo di minimizzare tutto, perché pure se non torturi qualcuno, già che sequestri e violenti in gruppo, cioè è già sufficiente per catalogarti come mostro. Le torture sono state fatte, non lo so, secondo me alcune sono state esagerate dai ragazzi e tante cose sono state romanzate col fatto che appunto sono state tratte tante opere di fantasia da questo fatto tragico, quindi libri, film, manga, tra l'altro... Oltre a 17 anni mi sembra che ce n'è anche un altro, però adesso non mi ricordo il titolo, tratto da sempre da questo fatto. Quindi magari la realtà si è un po' mescolata con...
Sì, sì.
Fantasia non è la parola che userei, no. Perché fantasia di solito ha un significato positivo, no?
Esatto.
Forse è stata non lo so. Cioè, non so fino a che punto, noi ve l'abbiamo dette in modo molto sbrigativo le torture.
Sì, sì, perché è abbastanza pesante. Ma anche perché poi questa storia è diventata anche, tra virgolette, leggenda. Nel senso che è uscita dopo qualche anno dal Giappone, si è venuta a sapere. Poi, come dicevamo nella puntata precedente, è possibile anche che ci abbiano ricamato sopra, no? Sì. Per rendere tutto ancora più macabro, ancora più grottesco, ancora più esasperato, no? Sì. Cioè peggiorare la cosa, anche perché effettivamente, cioè, nel senso, una ragazza di 17 anni, poi non lo so, dalle uniche due foto che si trovano di Junko, non mi pare fosse una ragazza particolarmente robusta, eccetera. Quindi queste torture qua, prolungate per tutti questi giorni qui, mi sembra anche strano che sia riuscita a sopravvivere, se le torture sono vere, a tutti questi giorni qua.
Sì.
No, cioè tutti quei giorni, anche fossero solo 40, tutti quei giorni lì.
Solo.
Sì,
sì. No, perché okay. Appunto, facendo il conto, sono 40-41, quindi sì. Non 44, però appunto sì, anch'io penso, Marco, che sì. Siano anche meno.
Ma anche perché, se è vero che ad esempio l'hanno fatta dormire sul balcone a dicembre, cioè a dicembre fa freddo un po' ovunque,
sì.
Una polmonite non te la prendi, poi ti picchiano ancora, ti danno fuoco, cioè, secondo me un corpo cede prima, poi magari Junko aveva una fibra che levati, certo. Cioè, però
no, secondo poi quel dettaglio della partita di Mahjong è veramente strano, perché lei vince.
Sì.
Allora, non sei in grado di alzarti in piedi, ma sei in grado di concentrarti per vincere una partita.
Sì.
Secondo me è stato fatto, cioè, secondo me quella parte è un po' inventata per umiliare i ragazzi, per dire, cioè, una persona, dopo aver subito tutto questo, tu sei così tanto scemo che non riesci a battere questa persona a un gioco da tavolo.
Ma esatto.
Secondo me è così, perché nella realtà, se lei era veramente ridotta in quel modo lì, non riesce a giocare, e se anche riesce a giocare, perdi apposta.
Sì, ma anche perché... Sì, ma anche
no,
perché...
Non li vuoi fare incazzare, no?
No, certo, ma anche perché dalle altre parti avevo letto che lui aveva perso il giorno prima.
Mm-hmm.
E poi ha deciso così il giorno dopo di picchiare Junko. Poi comunque sì, ma infatti se le hanno trovato il cervello rimpicciolito dalle botte, anche perché mm-hmm. pare che a un certo punto le siano saltate sulla testa, cioè le tenevano la testa per terra e le saltavano sopra.
Sì.
Le hanno fatto cadere i se lei non riusciva ad andare in bagno, non riusciva più a urinare e a defecare. Cioè, nel senso, non è che sopravvivi tanto a una situazione del genere, cioè, nel senso, a un certo punto, così, quindi, boh, secondo me è anche tanto mischiato con la leggenda, con quello che, sai, a volte la fantasia ti porta a una storia, cioè, nel senso, una storia brutta, un po' a gonfiarla. E comunque
sì.
Questo qui è frutto di un passaparola di...
Mm-hmm. Anni.
30 anni di passaparola di internet, che, voglio dire, su internet c'è tutto di più. Secondo me è stata un po' gonfiata la storia di Junko.
Sono molto d'accordo, secondo me è stata gonfiata anche più di un po', però noi diciamo queste cose perché ci piace analizzare i fatti mm-hmm. e portarvi anche la nostra opinione. Questo non significa sminuire l'orrore, perché
no, certo.
Nella versione più edulcorata stiamo comunque parlando di una ragazza che è stata rapita da un gruppo di ragazzi che l'hanno torturata fino alla morte, no? Cioè, vi stiamo solo dicendo che tutti questi dettagli che si sentono in giro non prendeteli come oro colato.
Sì, esatto. Infatti, nel senso, non era sminuire la storia, era ridimensionarla a una versione più credibile, esatto, perché io...
Sì, umana, io guarda, la parola umana non la userei,
infatti...
rapisci una persona, capisci?
No,
certo. La violenti in gruppo e la uccidi, quindi di umano non c'è nulla.
No, ma infatti io quando mi informavo, che trovavo l'elenco giorno per giorno delle violenze, cioè, a parte che sono stato male, infatti ho scritto a Clara, guarda, mi viene da piangere su sta cosa, perché io la storia la sapevo che era brutale, non volevo studiarla. Però poi a un certo punto la credibilità della cosa, insomma, cioè, sono scivolato un po' nell'Uncanny Valley, cioè, com'è possibile che una ragazza così giovane, non particolarmente robusta, riesca a sopravvivere, ok? E sembrava più un... gonfiamo la cosa per renderla più terribile possibile.
Sì.
Ok. Infatti niente.
Vabbè, direi che l'abbiamo ribadito più volte, esatto. Questo concetto, quindi va bene così, però Fateci sapere anche voi cosa ne pensate su questa cosa, tanto sapete come contattarci ormai, dai,
sì,
su.
Sì, esatto.
Se siete delle persone formali c'è il form sul nostro sito cremaicomedy.it, se no, se invece siete delle persone che vogliono confrontarsi direttamente c'è il gruppo Telegram Crime and Comedy Group, se siete una via di mezzo c'è Instagram, quindi il modo migliore per interfacciarsi tramite commenti o messaggi privati, cremaincomedy.podcast, e basta. No?
Sì, tenete conto che ci stanno arrivando un sacco di mail, un sacco di cose, cioè non riusciamo a stare dietro a tuttissimo, quindi dateci il tempo fisico di riuscire a rispondere a tutti, abbiate un minimo di pazienza.
Sì, no, allora aspetta, anche su Instagram così, noi quando abbiamo iniziato rispondevamo a tutti.
Sì.
Adesso è un po' più complesso la cosa, serve un po' di pazienza, siate felici per noi, non odiateci se no. Magari non vi arriva una risposta, se vedete che non visualizziamo qualcosa così fate il tentativo di riscrivere, che così lo vediamo, perché nel caso in cui non vi visualizziamo un messaggio, non rispondiamo così, non è cattiveria. Ci teniamo a dirlo, non è neanche che ce la stiamo tirando,
è che
siamo molto impegnati, ragazzi, e siamo felici del fatto che tanti di voi ci scrivano, continuate così, però sappiate che magari a volte non riusciamo a rispondere subito.
Esatto, e niente, per questa tornata di Capsule abbiamo finito,
è tutto,
speriamo che vi siano piaciute e vi abbiano intrattenuto. Così mentre io e Clara ci davamo la pazza gioia in giro per il mondo, non è vero.
Ma guarda, cioè, allora questa capsula è pre-registrata, ma sì. Io c'ho tipo 400 libri da leggere di true crime, quindi per voi, quindi non so quanta pazza gioia mi sto dando. Però ragazzi vi possiamo anche già dire che la prossima puntatona, se non abbiamo cambiato i programmi in queste 3 settimane, sarà un caso italiano, ci chiedete sempre i casi italiani.
Esatto. Sarà un caso italiano e...
Un po' particolare, un po' tanto particolare.
Sì, un po' tanto particolare. Sì. E niente, allora ci vediamo domenica prossima con un caso italiano molto particolare. E ciao a tutti, grazie.
Ciao ragazzi, ciao.